ragionare. Il mio problema è proprio il software che mi ha calcolato quanto lungo doveva essere il messaggio, perché ieri pomeriggio è arrivata una richiesta da Marco con la foglia in 5 minuti. Allora ho cambiato i programmi, i parametri, ho messo, c'è Andrea De Marzo, il programma diceva guarda che ti proporrà anche una versione breve della comunione, perché raccoglie 15 anni di dati, no? Quindi elabora, e diceva finiranno, se c'è Marco andrà intorno a mezzogiorno, quindi tu devi tagliare almeno 7 punti dei dati che hai proposto. E poiché a differenza di Marco, quando dici tagliare allunga, io quando dico tagliare taglio, per cui ho un unico punto che dura 5 minuti. Però quest'ora qua sono rimasto un po' spiazzato, no? Così. Devo utilizzarli. Allora, domenica scorsa ci siamo trovati nelle case e oggi ovviamente siamo qua e sono tutte e due delle esperienze bellissime, no? Per stare insieme, vederci tutti quanti, ma anche stare nelle case è qualcosa di speciale. I primi cristiani si trovavano nelle case, stavano insieme, adoravano, c'è un'intimità nelle case che ovviamente è unico, ognuno è un po' più partecipe, protagonista, ci si può parlare di come si sta, come è andata la settimana, si può condividere il proprio cuore. E infatti vi voglio raccontare che abbiamo fatto un esperimento, abbiamo preso una decisione a livello di gruppo, ci siamo divisi in coppie in senso fratelli e sorelle, di trovare una persona con cui far che cosa? Condividere giornalmente, tipicamente la mattina, condividere com'è andata la giornata precedente, no? In modo semplice. Le cose belle, le emozioni, la felicità, le cose che ci hanno fatto arrabbiare, le cose che ci hanno preoccupato, fatto paura, è un modo per avvicinarsi, per, tra virgolette, perché a volte nelle nostre relazioni possiamo rischiare di dire qual è il prossimo incontro, però a volte manca la telefonata, manca la difficoltà anche della logistica di potersi veramente vedere tutti i giorni, no? E quindi è uno strumento, è un qualcosa per veramente creare un senso di aiuto, aiutarci, conoscerci meglio, è qualcosa che veramente ci aiuta a entrare più dentro nel cammino di Cristo, parlando veramente anche come stiamo noi, veramente. Perché come ha detto Andrea, non è che noi siamo innocui dai problemi di questa vita, dalle preoccupazioni, dalle ansie, dalle paure, dalle difficoltà, anzi siamo bombardati da questo e a volte anche noi pensiamo di essere meno attaccati, invece lo siamo ugualmente anche noi. Quindi vi condividerò più avanti i risultati di questo esperimento per vedere i benefici. Ma andiamo al dunque di oggi. Oggi è un argomento delicato perché parliamo di soldi. Oggi raccoglieremo la colletta delle missioni, che è una raccolta finanziaria. E quando si parla di soldi c'è sempre si parla di soldi. Ma mi tocca dare, ma perché devo dare, ma quanto dà l'altro, ma lui quanto dà, perché devo dare, non ho soldi. È un argomento sicuramente sensibile, la Bibbia ne parla in modo molto esteso e penso che la storia in assoluto che ci può aiutare a entrare in sintonia con il vero sentimento del dare è la storia che vi sto per leggere, che Andrea, che è il nostro direttore delle immagini. In Luca 21 c'è una storia che conosciamo tutti quanti, molto famosa. In Luca 21 al versetto 1 legge, dice: poi alzati gli occhi Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nelle casse delle offerte, vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli e disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei gli ha messo del suo necessario tutto quello che aveva per vivere. Ora, questa è una storia semplice. Centinaia di persone che arrivano al tempio, una vedova, povera, probabilmente era ovvio dal modo in cui si vestiva, che non era ricca, e probabilmente era costume, se una donna voleva andare al tempio, andare col marito, andare da sola era sinonimo di essere vedova. Solo. Lei fa la sua offerta. Le offerte all'epoca venivano fatte in presenza di un sacerdote, di un levita, dove uno, prima di mettere i soldi in questa cassetta che aveva la forma di un corno, veniva esposto quanto dare. Spesso infatti si dice che se uno faceva una grande offerta veniva annunciato a tutti, no? Quindi i ricchi dicevano: oh, do 5.000 euro, allora veniva detto, quindi si riceveva. aveva anche una, la gloria, no, di aver dato. Ovviamente immaginate due spiccioli che cosa potevano essere, no? Quindi sicuramente non fu annunciato. E lei era nella fila con tante altre persone. E questo era, era per questo che probabilmente Gesù ovviamente vede quanto lei dà, perché era un rito, questa coda, questa fila, e così lui prende spunto e racconta questa storia. La storia è semplice, dice, vabbè, ma non c'è, è chiaro, è ovvio, il messaggio è toccante e autoesplicativa. Tutti hanno messo delle loro ricchezze, le ha messo della povertà, non c'è molto altro da aggiungere. Invece, per comprenderne il più profondo significato, è importante, è necessario fare due considerazioni. La prima è il contesto. È il contesto in cui avviene questa storia, questo evento. Non è una parabola, è una storia veramente accaduta. Per questo,
se non posso andare alla prossima slide,
il contesto avviene, ormai Gesù è vicino alla croce. Siamo i capitoli 19, 20 e 21 in cui avviene questo evento. Leggiamo velocemente in quale contesto avviene questo evento. Il primo è Luca 19, al versetto 45 dice: poi, entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. La seconda scrittura, in Luca 20, versetto 45 dice: mentre tutto il popolo lo ascoltava, egli disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti, amano essere salutati nelle piazze e avere i primi posti nelle sinagoghe e nei convivi. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una condanna maggiore. Ed infine Luca 21 al versetto 5 dice: alcuni li fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi, ed egli disse: verranno i giorni in cui tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Quindi il contesto centrale, no? Perché capitolo 19, 20 e 21, contesto centrale, inizio del capitolo 21 è la storia della vedova. È il contesto centrale, forse l'unica storia, diciamo, positiva in un contesto dove Gesù mette in contrasto la sacralità del Tempio con questo sistema religioso corrotto che se ne approfitta dei poveri e si arricchisce, dell'ipocrisia delle istituzioni. Dice: questo Tempio, la sacralità sono la devozione, non il luogo fisico che sarà distrutto. È in questo contesto dove dobbiamo leggere e capire questa storia. Ma il secondo è ancora più sottile, dell'atteggiamento di Gesù. Ora, quando Gesù in questi due versetti, tre versetti, parla della vedova, è interessante perché non biasima i ricchi, non ne fa una condanna e neanche onestamente fa una superlode della vedova, semplicemente espone quello che vede. E voi dite: ma come? Perché se voi prendete delle storie simili che parlano dei ricchi e parlano di chi fa delle particolari doni generosi, Gesù ha un atteggiamento molto diverso. Infatti, alla slide successiva, ho chiesto a John di, molto bravo, comporre, non vi leggo tutto il passo, le storie dovremmo già conoscerle. Parla di Maria di Betania che rompe, ho lasciato il versetto così ve lo potete rileggere, ma lei rompe un vaso di alabastro con olio di nardo purissimo che valeva probabilmente per una persona di basso rango lo stipendio di un anno, e sono indignati perché lei fa questo gesto che lava Gesù, lo unge. E Gesù dice al versetto 9: in verità vi dico che in tutto il mondo dunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Qualcosa di incredibile. Lei fa da tutto quello che ha, ma anche la vedova ha dato tutto quello che aveva. E qua Gesù fa un'esplicita menzione che questa persona deve essere menzionata in tutto il mondo per quello che le ha fatto. Allo stesso modo, parlando dei ricchi, la storia del giovane ricco che è famosissima, il famoso cammello, la cruna e il cammello, dice una cosa ti manca, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, mi seguimi. Ma lui, il ricco, non lo vuole seguire, aveva troppo da lasciare. E Gesù dice: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno dei cieli. Ma Gesù fa un'esplicita condanna. Quindi Gesù, quando vuole, esalta il gesto di generosità, in questo caso di Maria di Betania, e nel caso di Giovane Ricco lo condanna, dice esattamente: lui stesso si è condannato per quello che ha fatto. Ma nel caso della vedova non è così, non fa un chiaro riferimento. Perché questo? Perché fa? Gesù rimane, tra virgolette, indifferente in un certo senso, non si esprime. Forse perché vuole lasciare a noi una più profonda interpretazione della storia. Prima di tutto l'offerta della vedova era era un'offerta libera, non era, c'erano tanti tipi di raccolte di soldi, la legge di Mosè ne prevedeva tante e le cose si erano evolute nel tempo, ma quella specifica della vedova era un'offerta libera, quindi non era stata obbligata, lei l'ha voluta fare di sua spontanea volontà. Ed è un gesto estremo, perché lo fa? In un certo senso lei si sbarazza della propria vita, non ha più niente, niente e nessuno, da solo. Ma con questo gesto questa vedova esprime quanto sia vitale la sua relazione con Dio, come il pane e l'acqua di cui ha bisogno. Lei ha bisogno di questa relazione con Dio, che all'epoca per la conoscenza religiosa andava attraverso il tempio e il sacrificio. Quindi lei dimostra una vera comprensione della grazia, della misericordia, della relazione con Dio con questo gesto. Lei è un po' come il vaso e il vasaio. Lei dice: io sono un vaso, è Dio che è il vasaio, si è preso cura di me. E questo gesto è molto sottile. La storia è evidente, ma se analizziamo il contesto diventa ancora più profondo e sottile. Mostra veramente dove era il cuore di questa donna. E Gesù in questa donna si è rispecchiato, perché lei ha dato tutto e lui stava per dare tutto, stava a dare se stesso. E quindi lei è una rappresentazione del vero dare che non è quanto dà, ma proporzionalmente a quello che ha, lei sta dando tutto quello che aveva. Quando noi diamo, i soldi sono un argomento delicato. E questa donna non era cieca della ipocrisia religiosa, di vedere le sfarzità del mondo religioso, le ipocrisie del mondo religioso, l'ipocrisia dei farisei, ma il suo cuore non cambia, perché lei non guarda gli uomini, ma guarda Dio. E penso che questa storia, con questa che vi sto per raccontare, per me sono i due esempi di cosa significa veramente dare col cuore giusto. E qua voglio fare un salto nel passato più remoto, all'inizio, alla Genesi. Infatti andiamo in Genesi, al capitolo 4, la conosciamo anche questa molto bene, Caino e Abele. Al versetto 3 del capitolo 4 dice: avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra del Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu irritato e il suo viso era abbattuto. Ora, queste storie si imparano quando siamo bambini, no? Più o meno tutti le conoscono. Figli di Adamo ed Eva, cacciati per essersi ribellati. Ora, all'epoca Adamo dice: Caino e Abele, prendete Genesi capitolo 1 che vi leggo, però qualche forma di insegnamento c'è stato, il fatto del sacrificio. Ora, se l'avesse fatto solo Abele, forse poteva essere qualcosa di veramente suo e spontaneo, ma lo facevano tutti e due. In qualche modo gli era stato insegnato che loro sono delle creature, dovevano in qualche modo riconoscere la grandezza di Dio facendo dei sacrifici, ma la differenza è il cuore con cui vengono fatti. Abele viene chiamato uomo di fede. Fede significa fiducia, significa un senso di profonda gratitudine, è quel senso di cui anche Andrea ha condiviso nella comunione, di avere una comprensione di Dio davanti alle difficoltà della vita. L'uomo era stato messo a sudare per guadagnare le proprie cose, e probabilmente Caino ha detto: io queste cose le ho sudate, le faccio, ma l'ha fatto con un cuore sbagliato. Abele l'ha fatto col cuore di profondo senso di gratitudine e ringraziamento. La mia vita, la vita che mi è stata data, non è mia. Il senso di appartenere a Dio ha messo il meglio di quello che aveva lui allevato per ringraziare Dio. Il sacrificio, quando diamo, deve essere fatto con questo cuore. Non è la quantità, ma il cuore con cui facciamo le cose. È quello che riflette esattamente la nostra comprensione di Dio. Mentre Abele, il sacrificio era fine se stesso, cioè era fatto per letteralmente ringraziare Dio. Venivano bruciati degli animali, letteralmente, che per noi è una cosa un po' bizzarra, ma non era fine se stesso. Noi quando raccogliamo, come in realtà era anche al tempo di Gesù, con i soldi invece ci facciamo qualcosa, e col fatto delle collette e delle missioni vogliamo prendere una qualcosa di extra per aiutare a portare la parola agli altri, e vogliamo darlo in modo concreto, a un fine di far crescere la Chiesa, andare in altre città, preparare una prossima generazione. Allora, quale cosa più bella di sentire la testimonianza di qualcuno, Erika, che adesso verrà qua, che ci vorrà condividere il suo sogno, le sue intenzioni. Quindi invito qua Erika Fortina, ci ispirerà
una cosa. Vai Erika.
Vai Erika.
Ok, allora ciao a tutti. Proprio come ha detto Alex, vorrei condividere qualcosa che io sento personalmente rispetto al discorso delle missioni e della colletta per le missioni. E la prima cosa che voglio dire in realtà è che io sono estremamente grata per i soldi che voi e gli altri discepoli nel mondo danno per la colletta per le missioni. Questo perché io mi sento di essere una diretta destinataria di questi soldi. Qua a Milano, tramite John e Rachel, che sono qui da 5 anni per noi come chiesa, che però mi hanno sostenuto in tutti questi 5 anni personalmente, aiutandomi nella mia fede, nella mia crescita personale. E poi a livello un po' più grande, al di là della nostra chiesa, grazie al fatto che alcuni dei fondi che vengono condivisi, diciamo raccolti dalle varie persone, nelle varie chiese, sono destinati alla scuola per le missioni in Europa, di cui io faccio parte dall'anno scorso. E questi fondi mi aiutano a partecipare a questa scuola. Io senza questi fondi non avrei tutti i soldi per farlo, quindi io sono personalmente grata per la colletta per le missioni. E la scuola per le missioni mi aiuta tantissimo ad avere fede, ad avere un cuore che è sempre disposto a pensare a fare il passo in più per quanto riguarda le missioni, perché devo essere onesta, io posso essere un po' spaventata, un po' instabile nei miei sogni per le missioni, ho un cuore che vuole ma che poi torna indietro, che vuole e torna indietro, e far parte della scuola di missioni mi dà veramente tanta fede e mi aiuta a mantenere questo cuore vivo e mi aiuta ad avere più conoscenze, più capacità e proprio più fede e più essere spronata nel rimanere fissa sui miei sogni, sui miei desideri per Dio. E so che ognuno di noi può avere dei sogni diversi per quanto riguarda le missioni, e il mio personale da qualche anno a questa parte è quello di trasferirmi in un'altra città in Italia per condividere la parola di Dio alle altre persone. Questo perché diverse volte mi è capitato di andare in varie città in Italia e vedere le persone che c'erano in quelle città e veramente essere grata di tutte le persone che ci sono, essere quasi in ammirazione e felice di vedere le persone e la loro vita, no? E mi rattristava vedere come certe persone potessero non avere magari qualcuno come ho io personalmente, che potesse costantemente mostrargli l'amore di Dio e tramite aiutarli ad avere una relazione personale con Dio e tramite la relazione con gli altri. E l'amore di Dio è personalmente la cosa che più mi ha toccato e più mi ha cambiato nella mia vita, tramite la mia appunto relazione personale diretta con Lui, ma tramite anche tutti voi, perché senza di voi io non sarei riuscita costantemente a stare vicino a Dio, a vedere chi è Dio veramente, a mettere da parte le mie visioni e percezioni sbagliate di chi è, a conoscere la sua parola, a metterla in pratica, ad avere fede e speranza anche quando c'erano difficoltà. E quindi l'amore di Dio è quello che vedo tramite Lui personalmente con me e tramite voi, è quello che più mi cambia ogni giorno, è quello che io voglio che le altre persone abbiano in giro per l'Italia. E c'è una scrittura che mi sprona in questo, ed è in 2 Corinzi 5, 14-15, poi andrò dal 19 al 21. E questa scrittura è una delle mie preferite, e dice: infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. E poi andando avanti dice: e tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E questo secondo me racchiude un po' tutto quello che io penso di Dio, no? Che Dio mi ama, e questo amore mi costringe a voler mostrare questo grande amore agli altri, ed è questo che mi motiva a avere il sogno che ho e che vi ho appena condiviso. E come dicevo prima, io so che ognuno può avere dei sogni diversi, e secondo me è importante che nessuno si senta obbligato ad avere un sogno impreciso, che si senta che il suo sogno è più importante o meno importante di quello degli altri, che sia migliore o peggiore di quello che degli altri. No, ognuno può avere il proprio sogno per fare la volontà di Dio, per le missioni. E io incoraggio ognuno di voi a pensare a quello che può essere il vostro sogno per Dio, e aver fede che quel sogno con Dio lo potete fare. E un'ultima realizzare, e vorrei leggere un'ultima scrittura legata a quello, che è solo una pagina indietro, ed è in 2 Corinzi 4, versetto 5 e 6. E questo è legato al fatto che ognuno può avere il proprio sogno, che ognuno può pensare al proprio desiderio davanti a Dio, può pensare a come amare Dio, amare gli altri. E dice: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore. E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo.
Sì. A me per conciliare, completare quello che ha condiviso Erika, voglio chiudere con questo passo prima di iniziare la colletta, che dice Marco 10 al versetto 28. In realtà questa, prima avevo citato la giovane ricco preso da Luca 18, questa è lo stesso passo sinottico nel Vangelo di Marco, e dice: dopo che il ricco se ne va via triste e i discepoli dicono: ma allora chi può essere salvato? Pietro le disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Gesù rispose: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlio o campi per amor mio e per amor del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva 100 volte tante case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi insieme a persecuzione, e nel secolo a venire la vita eterna. A molti primi saranno ultimi e ultimi primi. E penso che questo passo chiude nel contesto del dare, nel dare dal punto di vista finanziario, ma dare la propria vita, avere il sogno di cui Erika ha condiviso. per amore mio e per amore del Vangelo. Penso che quando io sono diventato cristiano ero lontano dal contesto di religiosità noiosa, ritualistica della domenica, di cui dobbiamo stare attenti noi a non cadere, perché è molto facile cadere, come in tutte le altre tentazioni, a diventare i cristiani della domenica, ma mantenere questo sogno vivo. Quindi la colletta della missione è una delle tante rappresentazioni, forme di dare, di comprendere Dio, che non è oggi una, ma è nella nostra vita, come vogliamo avere un sogno per la missione, di come dedichiamo il nostro tempo, di come abbiamo questa visione quotidiana e come possiamo servire per i poveri in tutte le sue forme. E quanto dare è veramente una questione di cuore. Gesù non dice che dovete dare tutto, nel senso che ho preso questo stipendio e non so poi come vivere, ma deve essere fatto col cuore e con generosità. Sta in come anche noi viviamo. Io ogni volta che ho sacrificato, che mi sono sentito sfidato, Dio mi ha sempre benedetto nella mia carriera, nel mio lavoro, nel mio ricevere. E penso che quello deve essere lo spirito. Nessuno qua vi sta chiedendo, vi sta misurando, ma è una forma che ognuno di noi deve scoprire, come Abele e come la vedova, nel dare con quel tipo di spirito. Facciamo una preghiera e adesso poi passerà, penso, vari cesti o...